Civicamente.
I diritti e i doveri dei cittadini, le leggi in Svizzera nel diritto privato e nel diritto pubblico e le libertà fondamentali. Sono questi i temi della puntata di Civicamente, nella quale ospitiamo l'avvocato e docente di diritto Aldo Foglia. Iniziamo con i diritti e i doveri dei cittadini.
Per poter parlare dei diritti e doveri del cittadino, a mio parere occorre avere la consapevolezza o la convinzione, a seconda dei punti di vista, che questi diritti sono dei prodotti storici, si sono condizionati, sono stati creati, voluti in un'epoca storica ben precisa da una società ben precisa. E quindi questo è importante perché questi diritti sono stati individuati con degli atti volontari, cioè gli uomini riuniti in società hanno deciso di riconoscere ai suoi cittadini determinati diritti e determinati doveri. Questo nel suo insieme si chiama l'ordinamento giuridico. Ecco, mi pare importante perché da qui ne deriverà il corollario che in quanto atti giuridici, sono, in quanto atti storici, sono atti che cambiano nel tempo. Quindi dei diritti riconosciuti 100 anni fa possono essersi evoluti, possono trasformarsi a questo momento.
Ma non tutto nasce per caso, quindi?
Niente nasce per caso. Sul piano del diritto non nasce nulla per caso. Tutto nasce perché la società che fa nascere questi diritti ha delle esigenze. Ecco, non dobbiamo dimenticare che questi diritti, appunto, come dicevo prima, non sono il prodotto di geni, di cellule innate nei corpi o nella biologia dell'uomo, appunto sono degli atti sociali che quindi rispondono a dei bisogni e a delle esigenze sociali. Per essere sintetico potrei individuarne almeno 4 di queste esigenze. La prima è quella che si individua nella persona, nel soggetto di questi diritti e doveri, il motore del funzionamento della nostra società. Siamo una società di individui da 200-300 anni a questa parte e non una società, e non più una società di ceti, di classi chiuse, in cui i diritti erano già precostituiti fin dalla nascita. Da questa prima esigenza, quindi di individuare il punto di riferimento, nasce la necessità di riconoscere a ciascuno di questi attori della vita sociale, di riconoscere questi strumenti che sono i diritti e i doveri. La seconda esigenza è che una società fatta da individui funziona con un motore, se vogliamo usare questa metafora, che è l'azione di ciascuno di questi individui. Un motore che, terza conseguenza, funziona a volontà, cioè la benzina del motore delle nostre società è la volontà umana. Quindi gli uomini decidono di usare di certi diritti, rispettivamente fanno uso di certi doveri, a seconda dei propri bisogni individuali. Il risultato è questa interazione globale sociale che avviene nella società. Ed è quindi interesse della società proteggere, tutelare, riconoscere queste sfere di diritti e di doveri di ciascun individuo. È chiaro che quando si parla di diritto di qualcuno, c'è il dovere di qualcun altro.
Sempre, anche se, ed è effettivamente importante ribadirlo, non tutti i diritti sono usati dai cittadini. Ci sono dei diritti che sono ignorati nel corso di una vita di una persona. Ignorati perché il cittadino non ne fa uso.
Sì, tutte le nostre relazioni sociali sono delle relazioni che potrebbero essere ricondotte in questo schema diritti e doveri. Noi interagiamo con gli altri sulla base di diritti e doveri, almeno questo è lo schema dell'ordinamento moderno. Però tutti questi diritti sono riconducibili a due grandi sfere. La sfera del cosiddetto diritto pubblico, la sfera in cui domina la figura dello Stato, e la sfera del diritto privato, quella nella quale invece domina la società, se vogliamo usare un altro termine, l'economia privata. Evidentemente i diritti e i doveri di queste due sfere hanno delle caratteristiche molto diverse fra loro. Se prendiamo la sfera del diritto privato, noi troviamo dei diritti che sono quelli che hanno a che fare con la famiglia, con la proprietà, con le successioni, con l'eredità, con i contratti, con le società del diritto privato. Evidentemente questo tipo di diritto è costruito oggi in modo da essere a disposizione di qualcuno che ne faccia uso. Quindi non è il diritto che risponde alla domanda quando faccio uso di questi diritti, ma la realtà economica sottostante. Faccio uso del diritto di successione solamente qualora ricevo un'eredità. Faccio uso del diritto di proprietà solo quando sono proprietario di un immobile.
E non siamo in tanti a poter beneficiare di questi diritti?
Questa è una domanda impegnativa. Qualcuno ha definito il diritto privato, quindi la prima di queste due sfere, l'ha definito come un messaggio in codice, in cifra. Per poterlo capire bisogna avere appunto la chiave di lettura, e la chiave di lettura è la posizione che si occupa nella nostra società. Evidentemente, se prendiamo il discorso della famiglia, tutti noi siamo coinvolti, quindi tutti i membri della società hanno la chiave di lettura per capire il diritto della famiglia. Ben diverso è il discorso, per esempio, nell'ambito della proprietà immobiliare, dove la maggior parte delle persone che vivono nella nostra società sono escluse, e quindi non viene neanche in mente di aver necessità di leggersi i diritti che ci sono nel codice civile.
Commentiamo l'articolo 1 del Codice Civile Svizzero, un articolo importante.
Questo articolo 1 è un articolo che si rivolge al giudice e non al cittadino, e dice al giudice che le norme, le regole che deve trovare per applicarle alle situazioni che gli si presentano davanti durante i processi vanno cercate appunto nella legge. Evidentemente dovremmo passare nell'altra sfera, nella sfera del diritto pubblico. Il diritto pubblico è quel diritto che contiene tutte le regole che hanno a che fare con la vita dell'uomo in società, quindi l'ordine pubblico, la organizzazione delle collettività, la formazione della volontà collettiva, quello che possiamo identificare sotto il concetto di Stato. Qui il principio di legalità ha un'altra valenza, un altro significato, e dice che lo Stato, al giorno d'oggi, può agire solo se il suo agire è stato dapprima precostituito in una legge. Una legge perché? Perché è stata votata dal Parlamento. Questo è il significato di primato della legge nel diritto pubblico. Evidentemente il suo corollario c'è anche nell'articolo 1, però ha quel significato a cui si alludeva prima.
Dalla dura lex sed lex all'uguaglianza di fronte e davanti alla legge.
È un principio che per il diritto pubblico ha una valenza effettivamente fondamentale. Questo lo si deve coniugare per apporto a tutti i diritti che danno una qualche possibilità di ottenere o protezione o prestazioni da parte dello Stato. In questo rapporto fra individuo e Stato vale questo principio di eguaglianza. Torno a riferirmi al discorso delle sfere che si faceva prima. È per questo che è importante tenere presenti queste due sfere, perché nel diritto pubblico vale effettivamente questo principio di eguaglianza. Nel diritto pubblico anche le risorse che lo Stato, attraverso i diritti e i doveri, distribuisce ai cittadini vanno fatte nel rispetto di questo principio fondamentale.
Quindi il diritto pubblico disciplina ogni nostra attività che ha a che fare con lo Stato.
Sì, se vogliamo essere il più possibile sintetici, sì.
Mentre il diritto privato ha a che fare e riguarda le nostre attività che implicano il nostro agire con qualcun altro.
Anche dietro lo Stato c'è sempre qualcun altro, e la disciplina del diritto privato è rivolta nei confronti delle nostre interazioni nell'interesse individuale. Quindi quando commercio, quando appunto costruisco delle case, quando mi sposo, divorzio, queste relazioni hanno come finalità quello di fare gli interessi di una delle parti nella relazione. Il diritto pubblico invece ha come finalità quello di regolare interessi di una collettività, che è la collettività che si riassume nella parola Stato.
E al cittadino spesso vengono imposti degli obblighi. L'obbligo, ad esempio, di andare a scuola, l'obbligo militare, l'obbligo fiscale di pagare le imposte.
A questo riguardo un professore italiano molto noto, che è Stefano Rodotà, questa frase mi piace molto: pensare in termini di diritti significa riconoscere una facoltà a qualcuno e limitarla a qualcun altro. Se noi partiamo dalla prima considerazione che abbiamo fatto, i diritti e i doveri si pongono quando c'è una relazione è sempre fra uno o più persone. Il diritto mio implica immediatamente il dovere di qualcun altro. E quindi è impossibile parlare di una società di soli diritti, perché dietro ad ogni diritto c'è un dovere.
Tornando ai codici, al codice civile e al codice delle obbligazioni, avvocato Foglia, quali le leggi più importanti che, bene o male, tutti noi prima o poi incontriamo o possiamo incontrare?
Se il codice civile e il codice delle obbligazioni, che sono un'unità nel nostro sistema giuridico, cercano di regolare la vita che possiamo anche qualificare come quella dell'economia privata attuale, allora gli istituti cardini attorno a cui si organizza questo codice sono, a mio modo di vedere, tre. L'istituto del diritto delle persone, che riconosce chi è il soggetto di tutte le relazioni del diritto privato. L'istituto del contratto, E il contratto è lo strumento principe per entrare in relazione con tutti gli altri. Non sembra, ma la nostra vita dipende quasi a ogni operazione di interrelazione con gli altri da un contratto. E poi il terzo elemento è il diritto di proprietà, che se traduce questo discorso in termini economici, noi vediamo gli individui, che sono i soggetti economici, che entrano in relazioni di scambio con gli altri e questo scambio ha per oggetto dei beni o dei servizi. Ecco che le tre componenti sono presto identificate.
Poi se pensiamo alla famiglia, vediamo il diritto di famiglia, il diritto successorio, il diritto delle persone, la loro protezione giuridica anche.
Certo, questi però sono dei corollari, evidentemente la nostra società è sì giuridicamente costituita da individui, però l'individuo non è solo, è in un contesto familiare, quindi bisogna pensare l'individuo e la sua famiglia, è un corollario la sua famiglia, la successione, la proprietà, il diritto di eredità è un corollario del diritto di proprietà, quindi se al centro c'è la proprietà poi bisogna pensare alla sua trasmissione dopo la vita, ecco che diventa un corollario.
La responsabilità civile?
La responsabilità civile è un corollario dell'autonomia che viene riconosciuta alle persone, cioè se noi possiamo fare dei contratti, quindi impegnarci con degli atti volontari, dobbiamo però essere anche pronti a rispondere di questi stessi atti. La responsabilità civile non è nient'altro che questa. Chi paga quando il nostro comportamento da noi in un qualche modo determinato ha cagionato un danno a qualcun altro.
E i diritti politici che ci aiutano a capire anche la democrazia di uno Stato?
Ecco, allora bisogna passare nell'altra sfera, nella sfera del diritto pubblico. La sfera del diritto pubblico è quella che si occupa dei rapporti dello Stato con la collettività. Allora, lo Stato però è stato evocato dalle nostre società per compiere determinate funzioni. La prima, primordiale funzione di ogni Stato è quella di proteggere le società, proteggere il territorio in cui le società vivono. Ecco che uno dei primi compiti è quindi la giustizia, o chiamiamo l'ordine pubblico, l'esercito, la difesa del territorio. Un secondo compito dello Stato è stato quello di permettere alle società che vivevano entro i suoi confini di organizzarsi, quindi sono previsti determinati interventi collettivi, all'inizio erano le ferrovie, poi sono venute le strade e poi sono venuti via via tutta una serie di compiti oggi irrinunciabili, nessuna società potrebbe funzionare senza tutta una serie di interventi statali. Ecco, da ultimo evidentemente lo Stato deve anche riconoscere i motori della vita sociale, cioè i cittadini, motori che sono anche i motori della vita dello Stato, di qui i diritti politici, i diritti di partecipare alla gestione di questo Stato.
E qui, della cosa pubblica.
Della cosa pubblica. Ecco, mi pare importante questo perché ci rendiamo conto che la cosa pubblica è limitata a queste sfere di attività. Termini tecnico-giuridico sarebbe le competenze dello Stato. Quindi le competenze dello Stato non sono tutto quello che succede nella vita sociale, ma sono quei precisi compiti attribuiti allo Stato. Qui c'è oggi nel nostro sistema costituzionale c'è effettivamente la democrazia. Non c'è però nel diritto privato, nella sfera del diritto privato, dove lì vigono altri principi fondamentali. Il principio fondamentale è che il proprietario decide, ha un potere di decisione, quindi il proprietario di un terreno è lui che decide, nel limite della legge ovviamente, il proprietario di un pacchetto azionario decide come gestire la società di cui detiene il controllo. Nella gestione delle risorse controllate dal diritto privato vige un principio che non è democratico, ma che piuttosto è, come si dice con una parola un po' ricercata, plutocratico, cioè il potere della ricchezza. Chi è titolare del diritto di proprietà o del diritto di controllo di una società determina le conseguenze dell'utilizzazione di questi diritti.